Scusate il ritardo di stamattina, anche io ero contento. Dovevo far partire il laboratorio. Un problema particolare. Allora, d'accordo, abbiamo io si entra ottava in una lezione, nel senso di quella di oggi e quella di lunedì, che conclude in un certo senso una prima parte, che è la prima parte segnata dal fatto che gli studenti di nutrizione finiscono il modulo in quel punto lì, e noi facciamo finire una parte che definirei statica, nel senso una parte descrittiva. E come vedete gli argomenti che trattiamo sono questi, cioè gli argomenti legati più propriamente a quello che è la struttura della cromatina, definendo una serie di, così, una serie di cose, una serie di modificazioni nucleosomali, una serie di modificazioni che vanno sotto il nome generale di modificazioni epigenetiche. La parola epigenetica ovviamente vuol dire che sta oltre la genetica, nel senso che sono modificazioni che riguardano, come vedete lì, il DNA o gli istoni nucleosomali, e che possono essere propagate, cioè possono essere propagate da cellula a cellula, a volte anche l'organismo, e quindi, e che però non riguardano la sequenza dei nucleofili, quindi come tali vengono definite epigenetiche, non genetiche. Quindi guardiamo questa cosa prima, la guardiamo per ora dal punto di vista statico, cioè cerchiamo di capire cosa sono queste modificazioni e come si studiano, d'accordo? Poi nella, diciamo, seconda parte, quindi dalla decima lezione in avanti, invece andiamo poi a studiare la regolazione di queste, questi fenomeni. D'accordo, allora partiamo sempre dalla solita torta, no? Ricordate che il problema è sempre un po' lo stesso, cioè il fatto che chiaramente un genoma è sempre diviso tra geni attivi e geni inattivi, d'accordo, chiamiamoli così. E se ricordate questo argomento, non tutti voi, ma alcuni di voi erano presenti alla lezione che facemmo il 22 di ottobre, in cui eravamo andati a guardare l'organizzazione della cromatina dentro il nucleo. E in questa lezione avevamo visto un aspetto molto particolare, cioè avevamo visto che la cromatina, che come sapete è divisa in due categorie definite dai citologi, eterocromatina e eucromatina, è organizzata nei nuclei delle cellule in maniera particolare. Normalmente l'eterocromatina se ne sta nella porzione sottolaminare, cioè nella porzione periferica del nucleo, mentre l'eucromatina se ne sta nella regione più centrale, d'accordo? E avevamo anche visto come in realtà, se si guardano cellule differenti, si vede come i territori cromosomali, cioè le posizioni dei cromosomi interfasici nei nuclei, sono cellula specifici, cioè sono dettati, non sono posizioni a caso, ma sono delle posizioni particolari che delineano sia degli assi, diciamo, di posizione dentro al nucleo, sia dei rapporti reciproci. Cioè, per esempio, non so, alcuni cromosomi sono vicini in certi tipi cellulari, sono lontani in altri tipi cellulari. E questo ci permetteva di concludere che la, diciamo, l'organizzazione nucleare è una funzione, o forse determina l'espressione genica in qualche modo. Sempre nella stessa lezione avevamo anche visto come questa cosa che noi vediamo, cioè del posizionamento dell'eterocromatina nella porzione sottolaminare del nucleo, periferica, e dell'eucromatina in posizione centrale, probabilmente è una cosa funzionale anche quella. Tant'è vero, avevamo visto un esperimento in cui alcuni autori avevano collegato dei geni reporter a una proteina legante le lamine, cioè le proteine sottolaminari, avevamo visto che questo guidava la localizzazione di questo transgene nella porzione sottolaminare e quindi il silenziamento. E quindi avevamo concluso questa cosa. Questo era solo per recuperare una notizia vista un po' di tempo fa. Allora, se quando noi guardiamo un genoma intero, d'accordo, e quindi lo guardiamo con i metodi che abbiamo studiato nelle settimane precedenti, quindi con un microarray o con quello che volete, noi possiamo fare delle categorie di geni e possiamo incominciare a attribuirli a delle categorie di cromatina, d'accordo? Quindi quando noi vediamo chiaramente dei geni che stanno in fase silenziata, cioè che non sono attivi, d'accordo? Le vediamo qua sotto, li definiamo geni eterocromatici. Questi geni sono posizionati di solito in tutte le cellule in zone appunto eterocromatiche, sono geni di solito cellula specifici, perché ogni cellula disattiva delle porzioni, a parte l'eterocromatina cosiddetta costitutiva, cioè quella telomerica, quella dei centromeri, quella così, però tutto il resto di solito viene scelto dai tipi cellulari, perché sono geni che non servono a quella specifica funzione. Quando si dice eterocromatina vuol dire che sono geni che sono completamente interni a delle zone completamente condensate dal punto di vista fisico, e sono anche, incominciate a segnarvelo, ipermetilati. Fra un attimo vediamo perché e come. D'accordo. Poi abbiamo due categorie di geni, diciamo eucromatici o simili eucromatici, che sono geni che abbiamo già un po' definito in precedenza, cioè una parte di questi geni sono quelli che sono sempre attivi costitutivamente nella cellula e che rappresentano quelle funzioni che sono essenziali alla vita stessa di quel tipo cellulare e che abbiamo chiamato housekeepers, d'accordo? Cioè i geni che mantengono la funzione di base. Questi geni sono ovviamente essenziali, hanno di solito promotori di tipo CpG-rich, non TATA. Vi ricordate, abbiamo fatto le due categorie di promotori con la TATA, senza TATA l'altra volta, Quindi essendo del tipo CpG-rich hanno di solito dei inizi di trascrizione multipli, se vi ricordate, d'accordo, e sono di solito ipometilati o non metilati, come vedete scritto qua. Questi sono geni assolutamente eucromatici, d'accordo? Adesso cerchiamo poi di definire cosa vuol dire. E poi abbiamo una categoria intermedia, che difatti vi ho fatto verde a pallini rossi per dirvi proprio siamo a metà tra le due situazioni, che sono dei geni che io ho definito on-off, cioè geni che possono essere accesi o spenti, attivati o inattivati, in maniera transiente, spesso molto rapida, tra virgolette, e la cui attivazione dipende da, solitamente, da una risposta che deve fare la cellula. Per esempio, non so, vediamo una cosa molto semplice, una cellula che si divide, ci sono anche cellule differenziate, il cui mestiere è continuare a dividersi, non so, le cellule basali degli epiteli, per esempio, quelli continuano a dividersi sempre, no? D'accordo. Allora, queste qui vanno dentro al ciclo cellulare di continuo. Allora, ci saranno geni, immaginateli, che per esempio sono tipici, non so, della fase S, e quindi vengono attivati nella fase S e poi vengono chiusi. No? Ci saranno geni che sono tipici della fase M, verranno attivati all'inizio della fase M, verranno chiusi alla fine della fase M. Questa è un'attivazione transiente. E questi geni cosa fanno? Passano da uno stato che, come vedete, io non ho definito eterocromatico o eucromatico, perché non è veramente né uno né l'altro. È uno stato, diciamo, tipo simile all'eucromatico. Io ve l'ho scritto come eucromatic light, anche per quello, aspetta che cambio serie di luci, perché ci sono quelle due lì che danno noia sull'altro. Dicevo, eucromatic light, quindi simile allo stato eucromatico vero e proprio, e passano, vedete, transientemente allo stato simile all'eterocromatico, nel senso che questi due stati, che sono quello stato attivo e lo stato inattivo, assomigliano a quelli dei geni lassù o a quelli dei geni laggiù, ma non sono proprio la stessa cosa, okay? Dal punto di vista, come vedremo, strutturale e funzionale. Comunque la cosa importante è di sapere che questi sono geni che passano rapidamente, sono geni attivabili o repressibili, dipende da che punto di vista lo vediamo, d'accordo? E sono sempre dipendenti, come vedremo, come impareremo, da uno scambio con repressore e con attivatore. Sono di solito geni promotori con la TATA, i cui promotori hanno la TATA, e quindi normalmente sono geni che hanno un solo inizio di trascrizione molto netto, e sono di solito cell type specifiche. Questa è la cosa. Un altro esempio sono i geni che, non so, rispondono a uno stimolo, no? La cellula riceve un fattore di crescita, un ormone, e ovviamente accende o reprime dei geni specifici, quindi sono di tipo, diciamo, molto dinamico. Ok, allora torniamo un attimo a questa cosa dell'eterocromatina. L'eterocromatina è una cosa vecchia, come sapete, no? Cioè, sono studi che addirittura risalgono a metà degli anni 70, fatti con microscopio elettronico sostanzialmente, in cui si vedeva molto bene che il nucleo di tutte le cellule erano organizzate in maniera molto diversa. Questo lo si può fare con vari tipi di colorazione, però si vedono sempre queste due figure molto, molto separate. Gli studi strutturali che sono stati fatti negli anni successivi dimostravano abbastanza bene come vi ricordate, il DNA organizzato sempre in strutture che si chiamano appunto nucleosomi, che sono delle particelle spaziate abbastanza regolarmente lungo il DNA. Questo lo si vede abbastanza facilmente facendo una estrazione della cromatina. Se noi facciamo estrazione della cromatina tale quale, per esempio come si usa anche in laboratorio facendo SDS, che rompe i nuclei e solubilizza in parte l'organizzazione interna del nucleo, quello che salta fuori è questa che chiamano la fibra da 30 nanometri, vedete? Questa la si vede al microscopio elettronico, poi ci sono altre prove che possiamo fare di tipo fisico. Se noi a questo punto qui facciamo una salatura, cioè aumentiamo la concentrazione ionica, d'accordo? Dissociamo un componente che è il listone H1, quello esterno, adesso poi lo vediamo, che tiene insieme i nucleosomi, quello che succede è che vediamo questa cosa qua, cioè la cosiddetta collanina di perle. Da quello che si vede in questa fotografia è che c'è una spaziatura abbastanza regolare, anche se non è proprio così regolare in tutti i casi, vedremo c'è una funzione legata alla posizione dei nucleosomi, ma per adesso insomma la vediamo in quella maniera lì. Allora, nucleosomi, andiamo veloci perché qui c'è un quadretto verde che vi ricorda che queste cose qui dovreste sapere della triennale, quindi andiamo molto veloci. Vi ricordate, nucleosoma, 146 paia di basi attorno, questo è molto fisso, dai lieviti fino all'uomo, linker 2060, d'accordo, e questi nucleosomi sono più o meno due giri di DNA attorno alle proteine. Proteine, vi ricordate, sono 8 istoni, in questa figura che è stata ricostruita chiaramente da una cristallografia si vede abbastanza bene la composizione degli istoni, e un altro modo di vedere la figura vi fa vedere una cosa importante, cioè se ricordate c'è una porzione di questi istoni che esce dalla particella istonica tale quale, vedete qua sopra quelli colorati in questa figura. Questa cosa qui tutta incomprensibile sarebbe il DNA, dentro c'è la proteina, le proteine istoniche, e vedete che però ci sono delle code, questa qui gialla, verde, blu, rossa, eccetera, che sporgono all'esterno del DNA. Questa è una cosa importante, e come vedete la struttura degli istoni, vi ricordate che l'ottamero istonico è composto di due coppie ciascuno di questi quattro istoni, H2A, H2B, H3, H4. La struttura primaria di questi istoni, anche la struttura secondaria che è suggerita da questa figura, vi fanno vedere come esista una parte della proteina che è quasi totalmente in alfa elica, quelle barre lì, questi cilindri rappresentano le zone che stanno in alfa elica nella struttura della proteina, d'accordo? E si chiama histon fold perché è un ripiegamento proprio caratteristico che tutti gli istoni hanno, lo vedete qua molto bene in questa figura qua sopra, è uguale in tutti gli istoni, lo vedete, helix loop, helix loop, helix, sono proprio tipici. Allora questo è l'histon fold che è presente in tutti e quattro gli istoni, d'accordo? Poi ovviamente ciascuno ha delle particolarità, l'H2B per esempio ha un'ulteriore alfa elica qua in fondo, l'H3 c'ha un'ulteriore alfa elica qui all'inizio, insomma, comunque il core è questo qua, e poi tutti e quattro questi istoni hanno, come vedete, una coda N-terminale, e nel caso dell'H2A c'è anche una coda C-terminale, che è qua, che non è strutturata, nel senso che non ha nessuna struttura secondaria particolare, né in soluzione né nel cristallo, d'accordo? Ok. Allora, l'Eastern Fold forma una forma globulare. Il nucleosoma può essere ricostruito anche in vitro, basta prendere le singole proteine e metterle insieme in provetta con la cooperazione di alcuni chaperon molecolari. Esistono alcune chaperonine che fanno come mestiere il fatto di mettere insieme gli stromi. Quindi se voi fate eseguire questa operazione, si forma innanzitutto lo vedete qui, un tetramero, cioè tra H3 e H4 si forma un tetramero, eccolo qua, lo vedete? Vedete che la forma tetramerica di nuovo è globulare, dove ci sono le interazioni proteina-proteina, ma le code, notatelo subito, sono fuori da queste strutture. E poi si forma un dimero H2A-H2B, lo vedete qua, in cui di nuovo le code C-terminale e N-terminale sono fuori dalla porzione che interagisce. Questo tetramero qua, H3A-H3B/2, è quello competente per legare il DNA. Quindi se voi lo mettete in presenza di un DNA, lui se lo arrotola attorno, vedete, e forma questa cosa che non è ancora un nucleosoma, ma che ci somiglia molto, in cui c'è, vedete, tetramero e doppia avvolgimento di DNA attorno, e questa formula qui è competente per legare due coppie del dimero H2A-H2B. Okay? Questo processo che noi possiamo fare in vitro è uguale a quello che succede in vivo. D'accordo? Quindi quando i nucleosomi vengono costruiti, dalla cellula li costruisce in questa maniera qua. D'accordo? Okay. Il fatto che le code, vedete, queste code N-terminali siano esterne rispetto al DNA, lo si sapeva da tanto tempo, perché basta fare un trattamento con proteasi che toglie, vedete, taglia queste regioni qua. Quindi andando a analizzare gli stoni una volta che abbiamo fatto il trattamento con la proteasi, scopriamo che gli ha tolto solo la porzione della coda. Questo ci diceva già subito che queste code non facevano parte del core nucleosomale. Però per un notevole, un lungo tempo non si attribuiva nessuna funzione particolare a queste code qua, mentre invece oggi le attribuiamo, e come vedrete fra un attimo, perché queste code qua sono importanti proprio per l'interazione tra nucleosoma e DNA. Ok. Questi nucleosomi ovviamente interagiscono tra di loro, perché abbiamo visto che più delle volte, no, questi nucleosomi stanno in una struttura di ordine superiore, che è questa fibra da 30 nanometri. E questo viene realizzato perché c'è un cosiddetto istone linker, che non è del core ma è esterno, che come vedete è un istone che ha di nuovo una porzione globulare e anche questo due braccini, N-terminale e C-terminale, che fanno proprio da elastico, cioè che tiene insieme il DNA. Vedete come interagisce qua sopra, si vede molto bene in questo schema qui. Vedete che l'effetto è quello di restringere le emergenze del DNA. Cioè se voi in pratica prendete un nucleosoma formato solo dagli stoni core e dal DNA, i due DNA escono con un angolo di quasi 90 gradi, cioè entra due giri e esce però con questo tipo di angolo, d'accordo? Le mie braccia. Se voi aggiungete l'H1, le braccia si stringono, nel senso che l'H1 cosa fa? Prende il DNA da una parte, il DNA dall'altra e lo porta insieme. Quindi l'effetto è questo qua. E questo ci spiega anche perché il DNA, quando è senza H1, sta aperto in questa situazione qui. Quando invece c'è l'H1, si organizza in una struttura di ordine superiore. Questo ordine superiore ha due modelli che non sono ancora tuttora stati capiti, forse esistono tutti e due. Uno è quello cosiddetto solenoide, in cui ci sono sei unità di nucleosoma che si arrotolano in maniera spirale uno sopra l'altro, che lo vedete là sopra, d'accordo? Questo. Cioè, credo che la figura sia abbastanza comprensibile. Sono, no? È una super elica di nucleosomi uno sopra l'altro. Invece c'è un modello di tipo zigzag, in cui, come vedete, questi nucleosomi che sono semplicemente vedete, messi a zigzag in questa maniera qua, poi si compattano uno sopra l'altro in maniera di nuovo elicoidale, ma a unità, diciamo, del 2, è come se queste fossero le, come due nucleosomi fossero la pala dell'elica e poi si posizionano in questa maniera. Il fatto che siano indistinguibili col microscopio elettronico mi fa capire che è un po' difficile risolvere se è così o se è cos'ha, c'è anche della gente che ci sta studiando, ma insomma il problema forse non è così, si compattano. La fibra sia in un caso che nell'altro è di 30 nanometri di diametro e quindi è quella che si vede più o meno nelle fotografie di microscopio elettronico. Okay? Ovviamente nella cromatina, d'accordo, il DNA non è solo spiralizzato in questa maniera qua, ma esiste una struttura di ordine ancora superiore che ovviamente noi nel nucleo interfasico non capiamo tanto bene come è fatto, perché è come se il gomitolo è stato srotolato, no? E quindi sia con immagini di microscopio elettronico che con altro è che riusciamo a capire come è organizzato, okay? Però nella fase di tipo invece, nella metafase, cioè quando i cromosomi si vedono a bastoncini, questo si riesce a capire, okay? E quello che si vede è che c'è una matrice nucleare che durante la metafase si organizza proprio in un filamento che viene chiamato scaffold cromosomico, cioè un filamento di proteine nucleari che non sono istoriche, chiaramente sono una specie di citoscheletro nucleare, chiamatelo così, sulla quale, vedete, delle anse di diversa dimensione di cromatina, ciascuna di queste anse è rappresentata dalla fibra di 30 nanometri, cioè quella super spiralizzata che avete visto prima. Okay? E chiaramente queste anse sono ancorate allo scaffold cromosomale qui sopra. Okay? Quindi questo è quello che si vede bene per fare i famosi bastoncini. Okay? Cosa succede nell'interfasico lo sappiamo abbastanza meno, okay? Anche se sappiamo che la forma a loop, probabilmente organizzata in un altro modo, continua ad esistere anche nell'interfase, d'accordo? E questo lo sappiamo perché sono state localizzate delle regioni dentro al DNA che contengono sequenze che si chiamano Nuclear Matrix Attachment Region, NMAR, d'accordo? Che sono proprio delle regioni di ancoraggio a queste proteine di scaffold che permangono anche durante l'interfase, seppure con una forma diversa. Torniamo al nostro nucleosoma. Una domanda su cui molti ricercatori hanno speso un bel po' di loro esistenza è stata questa, cioè esiste una specificità di sequenza nucleotidica sulla quale si organizzano i nucleosomi, oppure i nucleosomi sono totalmente insensibili alla sequenza? Voi potreste pensare che questa è la solita domanda così, che va a cercare il pelo nell'uovo. Invece, come vedremo nella seconda parte del corso, questa è una domanda molto importante dal punto di vista funzionale. Allora, non esiste una vera e propria specificità di sequenza. Quello che noi sappiamo sostanzialmente da studi di posizionamento e da studi di cristalli, d'accordo, è che i nucleosomi di solito si organizzano in modo che ci sia questa situazione qui che vedete in questa figura, cioè in modo che il DNA che contatta la superficie del nucleosoma sia ricco in A e T. Vedete qua, ricco vuol dire che percentualmente ci siano più A e T da questa parte, d'accordo? Mentre le sezioni che stanno lontane dal tamero istonico, quelle esterne, sono ricche in G e C. Voi mi dite, vabbè, ma il DNA mica è fatto con questa ritmica, cioè mica è fatto avendo, non so, sequenza A e T per due o tre basi, poi C e G per altre basi, eccetera. No. Questo lo sappiamo da studi di tipo in vitro, cioè noi sappiamo che se facciamo dei DNA fatti apposta con questo sistema qua, il nucleosoma si va a posizionare preferibilmente sulle regioni organizzate in questo modo, primo. Secondo, lo sappiamo da studi di bioinformatica, vedete che nel 2000 e questi qui sono articoli del 2006, sono usciti contemporaneamente su Nature Genetics e su Nature due articoli in cui sono andati a trovare dal punto di vista bioinformatico il posizionamento nucleosomale. Come si fa a fare una cosa di questo genere? È abbastanza complicato. Essenzialmente questo è stato fatto sul lievito, che okay? I nucleosomi, il DNA è stato frammentato con un enzima che taglia nei linkers, nucleosoma. Quindi questo qui è un enzima che si chiama mRNase, che vuol dire DNase micrococcica. Poi dopo la vediamo meglio dopo. Questo taglia tutto dove ci sono i link tra nucleosoma e nucleosoma, okay? Dopodiché la sequenza del nucleosoma è stata, 2006 non avevamo ancora i deep sequencer, quindi non è stata fatta con un deep sequencer, è stata fatta con un tiling array. Quindi quello, il DNA che è stato e che è rimasto sui nucleosomi dopo la digestione con mRNA è stato ibridato su un tiling array. D'accordo? Quindi a quel punto lì io capisco il segnale, okay, del DNA legato al nucleosoma e non vedo il segnale invece che era tipico del linker. Facendo questo tipo di studi loro hanno visto, io non vi faccio vedere il lavoro, vi dico solo la conclusione, hanno capito che effettivamente questa regola che era stata vista, diciamo, in provetta è proprio così. Cioè se si fa una statistica, immaginate che la statistica che viene fuori deriva da decine di migliaia di nucleosomi, capito? Quindi ovviamente si riesce a tirare fuori una prevalenza. Si vede proprio che se c'è una periodicità del tipo AT, voi sapete quanti nucleotidi ci sono in un'elica, no? 10. La periodicità dell'elica del DNA in stato di linkage normale è 10.5, qui è un po' meno perché siamo su un nucleosoma che sono circa 10. Okay? Allora, quello che è venuto fuori è che mediamente i nucleosomi sono posizionati su una sequenza che contiene AT, o T o A, o AA, AT, cioè insomma sequenze AT di due nucleotidi, poi 8 nucleotidi invece più ricchi di tipo GC, poi di nuovo AT e poi di nuovo 8, eccetera, che vuol dire esattamente quello che vedete qua sopra. C'è un motivo fisico per questo. Chi ha fatto cristallografia del DNA sa e ci ha raccontato che di solito quando ci sono delle coppie AT nel DNA l'asse non è dritto ma è curvo, di poco ma è curvo. E allora questo fa capire subito la storia, nel senso che un DNA che contiene delle coppie AT è piegato. E quindi essendo piegato è favorito il posizionamento di un nucleosoma in quella particolare posizione. Poi questo problema del posizionamento lo riprenderemo nella parte funzionale. Ok, allora passiamo, avete capito? Quindi abbiamo definito eterocromatina e cromatina come uno stato più condensato, uno stato meno condensato della cromatina. Sono definibili questi, cioè dal punto di vista sperimentale, noi riusciamo a distinguere la cromatina eterocromatica, cioè compatta, rispetto a quella non compatta. Immaginateveli come volete, potete anche immaginarvele come il filo di perle invece quello con la fibra tutta avvolta, in realtà probabilmente non è proprio così, insomma immaginativamente quella compatta, quindi difficile da raggiungere tra gli enzimi che trascrivono, che fanno eccetera eccetera, e quella invece più distesa, che è quella più facile. Beh, si può distinguere con un saggio antico e poi con un sacco di saggi nuovi. Il saggio antico, è, che lo si ritrova già nelle pubblicazioni degli anni Ottanta, si basa sull'accessibilità agli enzimi, che poi è la proprietà sulla quale stiamo discutendo, no? Il saggio più classico del mondo per sapere se una certa zona che voi state studiando è eterocromatica o eucromatica è quello dell'accessibilità alla DNAsi. E difatti si chiama DNAsi Hypersensitivity Assay. E voi troverete volte, occasionalmente nei lavori anche quelli recenti, che un certo sito viene definito non neocromatico, ma viene definito come ipersensibile. Allora quello vuol dire che il messaggio della sensibilità è risultato ipersensibile. Allora, detto in quattro parole, si misura se un certo enzima, che è la DNAsi 1 di Escherichia coli, insomma, niente, una endonucleasi generica di Escherichia coli, riesce o non riesce a tagliare la zona che noi stiamo considerando. Quindi, con il solito schema di lavoro, cellule, le trattiamo con l'SDS 1%, queste qui rilasciano la cromatina, parte della quale sarà condensata, parte della quale non sarà condensata. A questo punto la frammentiamo con la DNAsi 1. È chiaro che la DNAsi 1 riesce a tagliare molto facilmente questa cromatina qui, non riesce a tagliare facilmente quella condensata. Ok? E quindi mi produrrà dei frammenti che saranno più arricchiti nelle regioni eucromatiche, meno arricchiti nelle zone eterocromatiche. Prendo questi frammenti, li deproteinizzo, cioè tolgo le proteine varie e ottengo dei frammenti di DNA. Questi frammenti di DNA a questo punto vengono digeriti ulteriormente con degli enzimi di restrizione che mi definiscono in maniera univoca i confini di questi frammenti e a questo punto vengono sottoposti a normale procedimento di Sauerblot, da quando io li separo, elettroforesi e come al solito trasferisco tutto su un filtro, okay? Frammenti grandi, frammenti piccini, li trasferisco sul filtro e a questo punto vado a interrogare la presenza del locus che io sto studiando, okay? Con una sonda, la cosa. Quindi se io prendo una sonda, un pezzettino di DNA che rappresenta il locus che sto studiando, vado a cercare in mezzo a questi frammenti il DNA relativo. Allora, se il mio gene è dentro la regione eterocromatica, quindi quella che non si aggredisce facilmente, probabilmente troverò delle bande più grandi. D'accordo? Se invece il mio gene è presente nella zona svolta, eucromatica, quindi aggredibile dalla DNAsi, questo qui me l'avrà frammentato e quindi lo trovo in una porzione più piccolina. Vi faccio un esempio sperimentale così lo capite bene. Questo qui è derivato dal gene della cheratina K14, la cheratina è un gene che viene espresso ovviamente nella pelle, nelle cellule della pelle, quindi nei cheratinociti, no? Mentre invece un altro modello tipo i fibroblasti non ci pensano neppure di esprimerlo. Quindi io immagino che nel cheratinocita sia eucromatico, che dentro il fibroblasta sia eterocromatico, fantastico. Questa è la mappa del pezzo di gene che studio, che è la porzione upstream, a monte, del transcription start site del gene. Sono indicati alcuni siti di restrizione che per un attimo vi fanno capire cosa serve. La regione comprende, come vedete, da meno 5700 a più 1100, rispetto ovviamente sempre al transcription start site. Quindi se io ho fatto quel mestiere che dicevo prima, poi ho tagliato questi due con questo enzima VGL2 e SPE1 qua, io mi aspetto che se questo locus non è stato tagliato per niente, mi aspetto un frammento di 5,7 più 1,1, cioè 6,8, giusto? Se invece è stato tagliato in altri pezzettini saranno delle bande più piccoline. Allora andiamo a vedere la situazione. Io faccio un trattamento con DNAsi 1 e lo faccio non una volta sola, perché io non lo so quanta DNAsi a priori ci vuole per andare a tagliare quell'opera. Lo faccio con delle quantità crescenti di DNAsi, ok? 3-4 provette, una ci metto un goccino, l'altra due goccini, l'altra tre goccini, insomma. E a questo punto guardo che cosa è successo, ho digerito con, guardate, BGL2, d'accordo, e SPE1, cioè quelli due enzimi laterali. Andiamo a vedere cosa succede. La sonda che utilizzo è una sonda terminale, vedete questa rossa qua, cioè è una sonda che è laterale rispetto alla zona che sto cercando, il che vuol dire che mi prenderà solo i frammenti che partono dal 5', da questa parte qui. Fatto, fatto l'esperimento, ho messo sul Southern, ho fatto l'ibridazione, eccetera, eccetera. Allora guardate la situazione dei fibroblasti. Nei fibroblasti ovviamente questo gene è eterocromatico, quindi non aggredibile alla DNAsi, e vedete che infatti, se nonostante che io continui a salire con la DNAsi, vedete che qui c'è una sola banda. Quanto è grande quella banda? 6,8, cioè esattamente la dimensione che io ho misurato nel mio gene, d'accordo? Vabbè, poi c'è una coda, immaginatevi che c'è tutto il DNA della cellula, quindi ovviamente dello sporco, lo trovate finché volete. D'accordo. Vediamo la situazione cheratinocita. Cheratinocita, guardate, qui è 0 DNAsi, ovviamente viene fuori la banda di 6,8, però guardate cosa succede man mano che io aumento la concentrazione della DNAsi. All'aumento della concentrazione di DNAsi saltano fuori dei frammenti più piccoli, vedete questo, questo, quest'altro, quest'altro. Questi cosa sono? Sono dei siti, rappresentano dei frammenti generati dalla DNAsi. Come vedete la DNAsi non digerisce in maniera generica tutto questo frammento, ma lo digerisce in punti specifici, che vengono chiamati, ovviamente li possiamo mappare perché li misuriamo di qui a lì, la dimensione della misurata. Questi sono siti ipersensibili, cioè sono i siti dove la DNA si trova una situazione di cromatina aperta e quindi va a tagliare più facilmente in quelle zone. Ovviamente questa è una regione grossa, quindi chiaramente gran parte, vuol dire gran parte, qui i nucleosomi sono tutti posizionati belli spessi, ci sono delle posizioni, poi un giorno impareremo a capire che queste posizioni sono quelle dove ci sono i fattori di regolazione legati delle altre cose, e ovviamente anche il transcription start site, perché lì se è un transcription start site lì c'è la polimerase e tutto il resto, quindi ovviamente non si trova di start, d'accordo? E quindi qua sopra c'è il taglio, lo vedete, ok? Sì.
Se mettiamo tanta DNA in eccesso c'è
il DNA del cromatino? Sì, no, poi il DNA basta aggiungerlo, poi a un certo punto se lo mangia tutto il DNA. Proprio per quello che si fa una concentrazione crescente, perché bisogna riuscire a trovare il punto in cui si vede il fenomeno. La stessa cosa qui può essere ripetuto con altri enzimi, ma insomma il risultato è lo stesso. D'accordo? Questo saggio è un saggio proprio generico che però, come capite, interroga dei punti molto grossi del cromosoma, cioè delle porzioni abbastanza grandi, ma con questa tecnica voi non riuscite a capire esattamente proprio a che nucleotidi chiaramente questo succede, però vi dà un'idea di stato di un certo locus tra due situazioni attive e inattive, okay? Che si chiama saggio di ipersensibilità alla DNA. Ok, dicevamo che oltretutto notate che quando noi guardiamo chiaramente la situazione globale della cromatina, ve lo ricordo ancora una volta, chiaramente questa è, in molte porzioni può essere dinamica, cioè non è detto che noi troviamo una situazione sempre netta come quella del cheratinocita del fibroblasta, no? Cioè lì c'è sì, no, eterocromatico oppure cromatico e va tutto bene, però ci sono molti stati in cui chiaramente la situazione è dinamica e quindi abbiamo una situazione intermedia, va bene? Questo è legato al fatto che appunto quei geni famosi, quelli di tipo on-off, fanno passare la cromatina da uno stato eterocromatic-like, uno stato eucromatic-like, con una serie di cose, no? Questo è uno schema che conoscete del triennio. Quando voi avete una cromatina, diciamo, più o meno repressa, l'attivatore si lega, recluta i cosiddetti complessi di rimodellamento e altre cose, per cui apre ulteriormente la cromatina in un punto particolare. Questa diapositiva l'ho messa qui perché lì c'era, vi ricordate, si vedeva un sito ipersensibile sul transcription start site. Questo è il transcription start site, qui è dove si lega il complessivale. È ovvio che in questa situazione qui c'è una zona che in cui non sono posizionati, la DNA si va a notte e taglia tranquillamente in quella posizione. E ovviamente c'è anche la situazione inversa, cioè ci sono gene attivo che viene magari represso, ovviamente passa in altre situazioni. Questo era solo per... Ok, quindi è chiaro che a parte la definizione di zona eterocromatica e di zona eucromatica, noi dobbiamo anche capire perché si può passare da uno stato all'altro. è quella che viene chiamata la nucleosome dynamics, no? E questo dipende sostanzialmente da tre fattori. Il primo fattore sono delle modificazioni di tipo post-trascrizionale che succedono proprio ai nucleosomi, cioè agli istoni. Il secondo fenomeno si basa invece su degli scambi tra isoforme istoniche e il terzo ovviamente su delle proteine che interagiscono con gli istoni. Quindi sono, diciamo, degli effetti di tipo cis e degli effetti di tipo trans. Cominciamo a vedere quali sono queste modificazioni. Queste modificazioni è un capitolo molto grosso e abbastanza complicato, per cui io vi ho messo qua questa review del 2007 che vi aiuta, se volete, a eventualmente studiare alcuni di questi aspetti. Questa è fatta da questo qui, il signore Zarides, è uno dei più grossi studiosi di cromatina, quindi è stata fatta in maniera molto, molto buona. E la prima tabella della review, come vedete, vi riassuma quali sono le modificazioni post-traduzionali che colpiscono gli istoni, cioè che si trovano negli istoni. E come vedete sono di varia categoria: acetilazioni, metilazioni delle lisine, metilazioni delle arginine, fosforilazioni, ubiquitinazioni, sumoilazioni, ADP, ribosilazioni, deiminazioni e isomerizzazione della prolina. Di queste qui, quelle più comuni, queste sono tutte quelle che sono state viste dal punto di vista biochimico, cioè andando a misurare che cosa si trova negli stoni vecchi, cioè quelli che hanno già subito un po' di cose della vita. E queste sono quelle più frequenti, acetilazioni e metilazioni, vedete? I residui vengono modificati in questa maniera, cioè qui la lisina viene acetilata, in questo caso la lisina viene metilata con 1, 2, 3 metili, quindi ci sono una certa modulazione anche di questo tipo. Stessa cosa può succedere all'arginina, mentre ovviamente serina e treonina vengono fosforilate, le ubiquitinazioni e sumoilazioni succedono ovviamente sulle lisine, lo sapete già, e queste che sono un po' più rare, cioè la ribosilazione, l'eliminazione e l'isomerizzazione, ovviamente succedono rispettivamente all'acido glutammico, arginina e colina. Okay? Tutte queste modificazioni non sono indifferenti, cioè non sono delle modificazioni che succedono e basta, ma sono modificazioni che succedono per far funzionare l'istone in un particolare contesto. E come vedete qua a destra c'è scritto funzioni regolate. Quindi l'acetilazione, per esempio, è stata vista in tutti i fenomeni che riguardano il metabolismo dei nucleosomi, quindi trascrizione, riparo del DNA, trazione del DNA, replicazione, condensazione. Le metilazioni delle lisine sono state viste sostanzialmente durante la trascrizione, durante la riparazione del DNA e via discorrendo. D'accordo? Quindi in realtà non sono delle modificazioni piatte, inutili, ma sono delle modificazioni funzionali, cioè preparano il nucleosoma a un certo suo stato legato alla funzione del gene o del locus impegnato in quel modo. Allora, queste modificazioni mappano, come vedete, in tanti punti, cioè questa figura che è abbastanza complicata vi fa vedere di nuovo la figura dell'ottamero istonico, non c'è il DNA chiaramente, ci sono le code, lo vedete, e le code sono state messe nel dettaglio, cioè vi fa vedere qual è, vedete, la sequenza N terminale di questa coda, e sulla sequenza N terminale hanno messo dei pallini o dei quadratini di vario tipo che sono le modificazioni che ci sono scritte qua, cioè per esempio l'esagono violetto, fucsia, che è questo qua sotto, riguarda le acetilazioni della lisina. D'accordo? Vedete che ci sono diversi tipi di residui di lisina che vengono acetilati, ma ci sono nella coda terminale degli istoni, ma ce ne sono anche alcuni, come vedete, nel core. Per esempio qui vedete che la freccia vi indica un K79 in histone 3, cioè quindi nell'histone 3, core, quindi nella parte centrale. D'accordo? Le più frequenti riguardano ovviamente le code, ma questo lo capiamo da soli, perché è chiaro che il core è abbastanza protetto dalle modificazioni, sta dentro. mentre invece le cose stanno fuori, ovvio che gli enzimi che le modificano sono, vanno a nozze, d'accordo? Qui sono le regioni di ubiquitinazione, vedete con la stellina, poi ci sono i pallini che sono le metilazioni, i posti metilati, eccetera, eccetera, e ci sono anche i posti che sono fosforilati, no, in questa figura non ci sono, comunque, ah sì, sono i quadranti, esatto, questi quadranti sono le posizioni fosforilabili di segno. Come vedete sono tante queste posizioni che possono essere modificate. Queste sono le modificazioni, ovviamente non è che adesso facciamo la sistematica delle modificazioni, però è meglio che voi le sappiate. Solo per farvi notare che l'acetilazione della lisina, questa qui è una lisina, la riconoscete? Vabbè, adesso da oggi in avanti la riconoscete. Questo qui è l'NH2 epsilon, cioè quello terminale, questo qui è chiaramente il C alfa, e questo è l'acetile che è stato messo sull'amino. Cosa ha cambiato? Cosa ha cambiato? Certo, chiaramente la lisina ovviamente era essendo un'amina è NH3 positivo, se io l'acetilo ovviamente non è più carico. Questo è molto importante perché cambia la chimica di questo residuo. Queste invece sono le metilazioni, vedete monometilazione, dimetilazione e trimetilazione. Questa non cambia la carica chiaramente dell'amina, anche se la cappa di dissociazione dell'amina trimetilata è più alta rispetto alla cappa di dissociazione della monometilata. Però in realtà la carica positiva resta e difatti vedremo fra un attimo come queste metilazioni non hanno funzione chimica, diciamo così, ma hanno funzione di tipo segnale molecola. La stessa cosa, vedete, può succedere sull'arginina monodimetilmetilazione. Ok. Allora, se noi andiamo a mappare queste modificazioni sulla mappa degli istoni che avete visto prima, delle code istoniche, ci si accorge che, vedete, gli istoni H2A, H2B hanno, diciamo, relativamente pochi punti di modificazione. Qui in queste figure vedete ovviamente l'N terminale, H2A, H2B, qui vedete la serina fosforilabile, qui dove c'è scritto K con un numeretto vuol dire che ovviamente la K di posizione 5 oppure 12, 15, 20, eccetera, dell'N terminale, e queste bandierine fanno vedere dove sono acetilati. H2A, H2B sono relativamente, negli istoni relativamente poco regolati, mentre invece se noi andiamo a vedere per esempio l'H3, che è sicuramente l'istone più regolato, allora vedete come esiste un vero e proprio codice istonico, questa è una cosa che trovate anche sui libri ormai, che vi fa vedere come ciascuna modificazione o ciascuna combinazione di modificazioni è legata a uno stato particolare della cromatina laddove c'è quell'istone lì, d'accordo? Cioè dove c'è quel nucleosoma. Vedete che la coda N-terminale dell'istone H3, che sicuramente è più regolata tra i quattro istoni, contiene una serie di posizioni che sono variamente acetilabili, metilabili o fosforilabili. Notate anche come certi residui di lisina, per esempio questo K9, questo K27, possono essere acetilati oppure metilati. Difatti c'è la bandierina, ma c'è anche l'esagonino rosso. Cioè, questi possono essere. Ovviamente non può succedere insieme tutte e due le cose. Se è acetilato non è metilato, se è metilato non è acetilato. Quindi è una cosa di questo tipo. E come vedete, ogni modificazione o combinazione di modificazione è legata, lo vedete qui, davanti a una funzione. Per esempio, se la coda istonica è completamente non modificata, questa è associata a un gene silenziato. Se voi vedete una coda istonica, per esempio come questa, in cui il K14 è acetilato, questo è associato a un gene che è espresso, quindi che è funzionante, è un cromatico, d'accordo? Se voi, scusate, ho schiacciato inavvertitamente, ecco. Se voi vedete per esempio la acetilazione della K9 e basta, questo è tipico di un nucleosoma che sta in fase di costruzione, deposizione degli istoni, vuol dire quando gli istoni vengono montati, d'accordo, per fare il nucleosoma. E via discorrendo. Quindi non so, metilazione della K9 invece vuol dire, vedete, gene silenziato, eterocromatina, e via discorrendo. Okay? L'H4 stessa cosa, questo qui è l'istone H4, queste sono tutte le posizioni che possono essere modificate, e di nuovo esiste un codice, vedete, di posizione che ci dice se il nucleosoma sta in una fase di un certo tipo. Okay? Quindi credo che se siete stati attenti fino a qua, capite come, scusa torno indietro un secondo, capite come noi possiamo a questo punto avere un detector, cioè un modo di sapere se una nostra porzione di gene che stiamo studiando è in fase attiva o inattiva, al di là del saggio della ipersensibilità DNA che diciamo prima. Noi possiamo andare a capire se quella zona, cioè se il nucleosoma che sta in quella zona che noi vogliamo studiare è in una di questi stati di modificazione, ergo in uno di questi stati funzionali. Come facciamo, per esempio, secondo voi, poi dopo lo vediamo di nuovo, ma se io volessi sapere per esempio se la K4 dell'istone è per esempio acetilata, poi secondo voi come posso fare? Sì, ma come faccio a saperlo? Io voglio sapere per esempio se nella porzione prossimale del gene della cheratina che studiavamo prima di sopra c'è un nucleosoma acetilato in quella posizione, come posso fare? Conoscete una tecnica che riesce a purificarci, quindi a estrarci delle pezzi di DNA legati a certe proteine?
Sì.
Basta avere un anticorpo che riconosce, per esempio in questo caso, la cetilisina nella posizione 14. Okay? Quindi noi con quello acchiappiamo da tutti i frammenti di cromatina solo quelli che sono acetilati, e poi dopo andiamo a cercare con la PCR se c'è il nostro gene. Okay? Va bene, quindi prima cosa post-transcriptional modification. Seconda cosa che marca, diciamo, zone diversamente funzionali della cromatina sono le isoforme degli istoni. Gli istoni, l'avete visto, sono H3, H4, H2A, H2B, però esistono tante isoforme di questi istoni, d'accordo? Per esempio, non so, quello famoso è la proteina CEMPA, vedete, che prende il posto dell'istone H3, e che, vedete, è una proteina un po' modificata rispetto all'istone normale, e se noi andiamo a vedere, per esempio, ai centromeri, la cromatina viene modificata in quel modo lì, cioè prima dell'inizio della fase mitotica, quindi quando il cinetocore serve, cioè deve andare a chiappare i centrosomi per portarseli via, nei nucleosomi che stanno in quella regione lì, si viene a sostituire l'isoforma normale con la CEMPA. La CEMPA a questo punto presenta un'ancora, come vedete, che è la parte della proteina che è ancora queste cose qui alle proteine del cinetocore. Ma esistono tante altre varianti, per esempio là sopra voi vedete allineato, questo qui è un allineamento degli sequenze umane, dell'istone H3, prima linea, seconda linea, no, terza linea è CEMPA che avete visto prima, e la seconda linea è una versione dell'istone che si chiama H3.3. Per esempio questa H3.3 è, come vedete, è praticamente identica a quella sopra, cioè sono pochissime, veramente pochissime, sono segnate da colore, le variazioni di aminoacidi sono veramente poche. Però una cosa che è stata osservata è che l'H3.3 viene utilizzato quando una zona fortemente eterocromatica deve essere rimessa in funzione. Cioè immaginatevi una cellula che ha una zona che contiene certi geni, no? Che è fortemente eterocromatizzata perché prima non le servivano. A un certo punto, o perché la cellula differenzia, o perché, non so, è colpito da un farmaco, perché diventa una cellula tumorale, sono mille cose possibili, decide che quella zona deve essere riportata in azione, allora invece di andare a cancellare tutte le modificazioni istoniche che avete visto prima, circolazione, eccetera, eccetera, fa che fare un lavoro più semplice, più immediato, cioè toglie l'H3 dagli stoni e lo sostituisce con l'H3. Quindi per esempio se noi andiamo a fare una immunoprecipitazione a cromatina con un anticorpo che riconosce l'H3.3, questo evidentemente ci va subito a prelevare delle zone che sono state appena riattivate, per suggerirvi delle cose sperimentali che si possono fare. Oppure qui sotto, nella parte bassa della figura, vedete l'H2A. L'H2A ha tante isoforme che sono segnate qui, c'è l'H2AZ, la cosiddetta macro H2A, l'H2AX e l'H2ABBB, che sono tutte isoforme che, come vedete, sono abbastanza poco diverse da queste, tolta questa qui, la macro H2, che ha un'estensione C-terminale molto lunga, quindi è molto più ingombrante rispetto all'istone normale, e per esempio l'H2A.Z, che è questa qui seconda, la si trova per esempio nelle zone eterocromatiche, mentre non so, l'H2ABD si trova in zone che sono in corso di rimodellamento, insomma ci sono varie cose. Comunque sono, il concetto è che queste isoforme vengono giocate durante una fase di cambiamento funzionale di zone particolari della cromatina. Ok, qui ci sono alcuni dettagli di questa roba che vi ho detto, quindi poi ce l'avete. Ok, ultimo problema, che non è assolutamente un ultimo problema, sono le proteine che interagiscono con gli stoni. Cioè, le proteine che chiaramente subito intuite che ci sono due classi di proteine che interagiscono con gli stoni. La prima classe sono gli enzimi che fanno le modificazioni, ovviamente, d'accordo. E che sono ovviamente tutti quelli che vedete qua sopra. Chiaramente istone acetiltrasferasi sarà quello che mette gli acetili, istone deacetilasi sarà quello che le toglie. Ci sono tutte le siglette, no? Le leggete, è inutile che ve le recito una dietro l'altra. Ultima categoria di cui non abbiamo parlato per niente, per adesso, è questa ultima che vedete qui, ATP Dependent Remodeling Enzymes. Questi sono una famiglia di enzimi che non fa delle modificazioni tipo chimico sugli stoni, sui nucleosomi, ma interviene sul superavvolgimento del DNA. Cioè sono enzimi ATP dipendenti che cambiano il superavvolgimento del DNA e quindi cambiano il rapporto relativo tra nucleosoma e DNA stesso. Non so, in vitro per esempio sono enzimi che sono capaci, partendo da un nucleosoma organizzato, sono capaci di rimuovere il DNA dalle proteine oppure di rimetterlo, a seconda dei casi. Quindi cambiano sostanzialmente la topologia del DNA nucleosomale. Ok, in questa stessa review che vi ho suggerito prima c'è un lunghissimo elenco, come vedete, di enzimi che sono gli enzimi caratterizzati al 2007 come enzimi modificanti gli stoni. Ovviamente non è che vi porto queste tabelle per il gusto di fare degli elenchi del telefono, ma solo per darvi l'idea di quanti enzimi sono stati caratterizzati. La prima classe sono le acetiltrasferasi, la seconda sono le deacetilasi, la terza sono le lisine metiltrasferasi, queste sono le lisine demetilasi, arginine metiltrasferasi, serina teranina chinasi, eccetera. Quindi questo vi dà solo l'idea di quante proteine diverse esistano, queste sempre umane, mammiferi, che modificano gli stoni, e quindi vi fa capire anche che importanza ha la modificazione degli stoni sul metabolismo della cromatina. Guardandone una in dettaglio, qui vi ho fatto solo un po' di amplificazione sulla prima fase, vi faccio vedere questi perché dovete memorizzarli. Vedete che le prime due proteine, che sono delle lisine metiltrasferasi, cioè enzimi che mettono i metili sulle lisine, hanno un nome, SUV39H, non sono i modelli che fa Marchionne adesso alla fine, sono SUV sta per suppressor of variegation. E tenetelo a memoria perché la prossima lezione studiamo che cos'è questa suppressione della variegazione. Questi sono i target della metilazione Vedete che la maggior parte, tra l'altro, di questi target sono l'H3K9, cioè la lisina 9 dell'istone 3, e l'H3K4, cioè la lisina 4. In effetti questi sono i punti principali dove si gioca la regolazione a parte dai mettini. Okay. Questa altra figura che trovate sempre nella review è, come vedete, mappa l'azione degli diversi enzimi su diversi residui. Quindi vi serve per localizzare questa cosa. Ok, allora queste, dicevo, prima cosa gli enzimi. Seconda cosa sono le... Se queste, scusate, aspetta, torno indietro perché questa figura poi vi confonde e non pensate a quello che vi dico. Se queste modificazioni hanno un impatto funzionale, come abbiamo visto nella diapositiva precedente, cioè se un certo, non so, metilazione, eccetera, determina uno stato come sovrascrizione oppure replicazione, vuole anche dire che in qualche maniera esistono delle proteine cellulari che si accorgono di queste modificazioni, giusto? Cioè, c'è qualche cosa che dice, ok, questa cromatina è stata messa in questa situazione e quindi è una cromatina che può essere che è sovrascritta, replicata, d'accordo? E questa è, diciamo, lettura di quello che abbiamo definito codice istonico viene affidato a una serie di proteine che non hanno attività enzimatica di per sé, ma che vedono la modificazione della cromatina stessa. Nella figura bassa di questa, nella parte bassa di questa figura, vedete quello che voglio dire, cioè se qui per esempio questa K, questa lisina è stata metilata, allora ci sono delle proteine che possono legarsi a quel sito. Facciamo un'analogia, così con le analogie si risolvono certi problemi, ma vi ricordate come sono le parti intracitoplasmatiche dei recettori di tirosina chinase? È la stessa cosa, lì ci sono delle fosforilazioni, contesto specifico, che dicono qui si deve legare la PI3 kinase, qui si deve legare SARC, eccetera. È la stessa situazione identica, solo che si basa non sulle anche su delle fosforilazioni, ma prevalentemente su delle modificazioni di altro tipo, come acetilazioni e metilazioni in vari punti. D'accordo? Quindi è la stessa cosa identica. Ora, queste modificazioni, sempre continuando l'analogia, quali sono i domini delle proteine segnale che vedono, cioè che leggono le fosforilazioni dei recettori a tirosina chinasi? SH2, PTB e altre di queste cose. Qui è la stessa cosa, cioè le proteine che leggono le modificazioni istoniche hanno dei domini particolari. I più comuni di questi domini si chiamano bromodominio e cromodominio. Il bromodominio è un dominio che legge, cioè che si accorge dell'acetilazione istonica, degli acetili, mentre il cromodominio è un dominio che si accorge delle metilazioni delle lisine. Okay. Quindi esistono una varietà veramente straordinaria di proteine diverse che utilizzano questo e altri tipi di domini, d'accordo, proteici o la combinazione di questi domini per detettare, cioè per accorgersi delle modificazioni istoniche che ci sono sui nucleosomi, legarci e farci delle cose. Questa è la stessa cosa che vedevamo prima, solo un po' più grande. Perché ve l'ho ripetuta questa figura? Per un motivo particolare, perché volevo discutere un doppio aspetto delle acetilazioni che deve essere molto chiaro nella testa di tutti voi, anche nella mia, per cui lo ripeto così mi è molto chiaro. Allora, la prima cosa che è l'acetilazione. Se noi misuriamo l'acetilazione in loci attivi e la confrontiamo con l'acetilazione in loci inattivi, troviamo sempre loci attivi iperacetilati, indipendentemente dalla posizione in cui l'acetile è stato messo. E questo è dovuto a un motivo chimico, che per esempio i biotecnologi che studiano un sacco di chimica dicono subito, vabbè, tutti ve lo dicono, è ovvio che il fatto di mettere degli acetili sulla lisina, vi ha detto, toglie le cariche positive, E dato che il DNA è tutto pieno di cariche negative, è logico che riduce l'interazione coda-DNA, questo mi sembra una cosa banale, d'accordo? Però questo è un aspetto ma non tutto, nel senso che sicuramente là dove c'è acetilazione, d'accordo, abbiamo sganciato le code dall'interazione del DNA, come suggerisce questa frecciolina, no? Di questa figura. Però la seconda cosa è che esistono invece proteine che poi si accorgono di questi acetili. Quindi l'acetile è una modificazione double face, cioè c'è un doppio uso. Un uso è quello proprio chimico di interazione, l'altro uso invece è quello del docking site specifico. Va bene? Invece la metilazione, cioè che sta sulla parte destra di questa figura, vedete? Le metilazioni non hanno significato chimico, perché come vi dicevo prima la carica non viene modificata, quindi non c'è un cambiamento di stabilità DNA proteina solo perché è metilato o meno. Queste qui hanno significato di docking site assolutamente, però con una piccola modifica, nel senso che mentre l'acetile è uno solo, quindi io se ho una posizione per esempio acetilata come suggerisce questa figura, vedete nell'H3, questo qui è la lisina numero 4, viene acetilata e quindi può legare delle proteine che contengono bromodominio e basta, fine della trasmissione. In realtà i metili, come vi ricordate, possono essere mono, di o trimetilati. E quello che è stato visto è che queste proteine che contengono cromodomini sono anche sensibili a livello di metilazione. Per cui ci sono delle proteine che, per esempio, legano volentieri un certo tipo di residuo se è monometilato, ma non, per esempio, se è trimetilato. Quindi esiste, per riassumere, una modulazione, avete capito, della modificazione con metili. E tutte queste modulazioni, ovviamente, hanno significato funzionale. Ok. Ora, cosa sto facendo? Non lo so. Ah sì, vi dicevo che queste modificazioni possono chiaramente essere utilizzate per studi di tipo genome-wide. Io vado dritto, perché abbiamo cominciato tardi, vado dritto. Finisco quando non ne posso più. Dicevo, ah no, tra l'altro vi dico, per fare una finta di un piccolo intervallo, le persone che mi hanno scritto ieri, l'altro ieri, con delle proposte di lavori, ce ne sono un certo numero qua. Magari dopo ci fermiamo 5 minuti, tanto voi non avete lezione, no? Dopo. Se ci fermiamo 5 minuti e discutiamo rapidamente invece di scrivermi per me. Fine dell'intervallo. Allora, dicevo, le proteine che interagiscono su queste posizioni e le modificazioni su queste posizioni possono quindi dirci con maniera abbastanza sofisticata descriverci lo stato cromatico di tutto il nostro genoma. Avete capito come? E possiamo farlo però con due, guardate, abbiamo due tool, abbiamo un tool che è, cioè uno strumento. Il primo strumento è ovviamente la modificazione stessa degli istoni. Il secondo strumento sono le proteine che possono legarsi su queste modifiche. Allora, come si studiano queste cose? Si studiano, vi dicevamo, con la CIP, d'accordo? Quindi ci sono stati, diciamo dal 2002-2003 in avanti, innumerevoli studi che hanno cercato di mappare le modificazioni istoniche in giro per il genoma. Allora, quella più classica è questa qui, nel senso che se voi avete, per esempio, le vostre cellule test, ovviamente possono, questo qui è un esempio solo dell'acetilazione, possono, ci saranno delle zone che sono con dei nucleosomi iperacetilati, altre zone che hanno degli istoni ipoacetilati, che sono quelli azzurrini, d'accordo? Quindi voi cosa fate? Prendete le test cell, le legate con la formaldeide, come abbiamo visto l'altra volta, frammentate la cromatina, d'accordo, e la dividete in due parti. A questo punto questa non gli fate proprio niente, in questa parte qui invece la immunoprecipitate con un anticorpo anti-acetilisina, per esempio anticilisina H4, qualsiasi altra cosa. Ovviamente questo vi consente di purificare solo la frazione che contiene nucleosomi iperacetilati. Immunoprecipitate, togliete le proteine e a questo punto avete una frazione che ovviamente sarà un po' più ridotta rispetto a quella totale dall'altra parte che non è stata immunoprecipitata, acchiappate questi due DNA, li marcate, per esempio con verde e con rosso, come abbiamo studiato con la storia dei microarray. Quindi questo lo marcate con 6,3, questo con 6,5 e poi li ibridate a un array e ottenete quindi una localizzazione dei geni che contengono più acetilazione rispetto al trattato, d'accordo? Okay. Questo qui potrà essere, che cosa? C'è scritto, ma rifacciamo l'esercizio mentale. Ovviamente non può essere un array da espressione, perché di solito queste modificazioni sono più significative se succedono nelle regioni di regolazione, e quindi di solito uno usa o un tiling array, d'accordo? Oppure ovviamente dopo il 2006 un deep sequence, cioè questo stesso DNA invece di andare ibridizzato può essere sequenziato totalmente. Dalla differenza tra quello immunoprecipitato e quello non immunoprecipitato capiamo quali sono le sequenze acetilate. Questo è un approccio che è stato utilizzato tantissimo. Vi ricordate che questo lavoro l'abbiamo già visto quando studiavamo i promotori, questi li abbiamo già guardati, e chi di voi si ricorda che insieme alla mappatura delle TAF, cioè delle componenti di base, delle RNA polimerasi, del 5' prima, avevano interrogato anche l'acetil, per esempio H3, e la metil, H3K4, vedete? E questi qui, come vedete, colocalizzano con la posizione iniziale del promotore. Quindi questi tipi di esperimenti è stato fatto in maniera intensiva e il risultato è un po' riassunto qui. Cioè, una volta fatti questo tipo di studio possiamo rivedere il nostro concetto di eterocromatina e di eucromatina in questi due pannelli che vi ho messo qui sopra. Cioè, ovviamente eterocromatina more pack, cioè più compatta, meno compatta, questo è il punto di vista funzionale, ma ripeto, questa è la cosa che si vede in tutti i libri, però quello che voglio sottolineare è che questo lo si vede perché nelle regioni eterocromatiche noi vediamo la POL2, non vediamo la POL2, mentre qui vediamo la POL2, quindi possiamo dire che è vero che è prescrizionalmente attivo, no? Ecco, tra tutte le proteine indagate, cioè le proteine che legano le modificazioni istoliche che avete visto prima, tra tutte quelle indagate quella più consistente è questa qui. HP1 sta per Heterochromatic Protein 1, ci sono tre isoforme, alfa, beta, gamma. La HP1 alfa è quella che è stata più consistentemente vista, sempre associata alle regioni eterocromatiche. D'accordo. Poi chiaramente lipo o iperacetilazione degli istoni, questo l'abbiamo già discusso, e poi queste modificazioni qui, che sono quelle più consistentemente provate da questi studi genomici. Cioè di solito in eterocromatina ci troviamo, vedete, una metilazione della posizione della lisina 9 dell'H3, stessa cosa per la lisina 27 sempre dell'H3. Mentre invece nella in tutte le regioni eucromatiche, quindi occupate dalla polimerasi, povere di HP, eccetera, eccetera, c'è sempre la presenza di una metilazione sulla K4. Quindi queste due modificazioni qui possiamo proprio usarle come detectors dello stato funzionale della cromatina. Poi ci sono state descritte anche altre metilazioni, ma in situazioni più particolari, cioè non generiche, mentre invece quelle che avete visto qua sopra sono generiche. E poi l'ultima cosa che ho scritto in bold, vedete, ci sono queste cose qui che adesso discutiamo. Cioè la metilazione delle CpG Island. Allora, questo ve l'ho messo qui in fondo proprio per sottolineare il fatto di non confondere, cosa che purtroppo alcuni studenti italiani mi fanno agli esami, le metilazioni degli istoni con le metilazioni delle CpG. La metilazione della CpG non è una modificazione istonica, è una modificazione della citosina, e quindi come tale è una cosa totalmente differente dalle metilazioni istoniche, va bene? Ed è quella modifica, se vi ricordate, di cui abbiamo ampiamente già parlato nel triennio, per cui delle zone che sono ricche di citosina, ma solo ed esclusivamente quando la citosina è preceduta da una, cioè scusate, seguita da una G, quindi CpG vuol dire quello, CpG, viene metilata sulla posizione 5. Eccolo qui il mattino. D'accordo. Ok, cominciate a vedere che cosa c'è scritto qua sopra, perché è importante. Determinazione di questa base qui da un attimino, la determinazione di questa cosa qui da uracile. Allora, questo è una cosa particolare, nel senso che se noi si va a vedere dentro ai genomi in generale, si vede come questa sequenza CG è più rara rispetto al previsto. Non mi guardate così stupiti. La modificazione di una citosina, vi ricordate, no? Forse dal triennio, che le deaminazioni sono molto spontanee, sono molto frequenti, perché sono idrolisi dell'amina, cose che succedono molto di più. Di solito vengono ovviamente riparate nel DNA, d'accordo? Allora, quando voi avete una normale citosina, viene deaminata, d'accordo? Questa è da uracile. L'uracile è una base che c'è di solito nel DNA. No. Esistono degli enzimi particolari che si accorgono nella presenza dell'uracile e che fanno, lo tolgono e immediatamente rimettono una citosina. D'accordo? Quindi esiste un sistema di riparazione del DNA banalissimo. Se c'è l'uracile lo tolgo e rimetto. Questo non è mutageno, meno male, se no saremmo tutti morti. Quando c'è invece la metilazione, cioè quando io ho una 5-metilcitosina, questa metilazione fa sì che se io deamino questa roba, ottengo una timina. La timina c'è nel DNA normalmente, sì. E quindi io mi trovo una timina di fronte a una guanina, d'accordo? E quindi una situazione di mismatch un pochettino più difficile da riparare, d'accordo? Perché gli enzimi di riparo si accorgono che c'è qualcosa che non funziona, però come fanno a sapere se era corretta la normativa o se era corretta la normativa? D'accordo. Esiste una prevalenza di riparazione verso la T, no? Nel senso che di solito quando c'è questo tipo di situazione è prevalente un enzima, almeno nei vertebrati, che riporta la situazione in questo senso. Però è una questione di tipo un po' stocastica, nel senso che se questa situazione qui di mismatch contro una G viene letta invece da altri tipi di enzimi, viene fatta una riparazione casuale. Quindi di fatto questa deaminazione qui è mutagenica. D'accordo. Se è mutagenica dal punto di vista evolutivo, cosa sarà? Una situazione mutagenica, secondo voi, viene selezionata dall'evoluzione o no? Si porta bene, ma quante probabilità ci sono che porti bene? Abbastanza poche. E quindi di solito viene tolta. Difatti ci siamo sempre dette, le sequenze più funzionali sono conservate e non mutagenizzate, d'accordo? Okay? Quindi questo ha come risultato che i nostri genomi sono poveri delle sequenzine CPG. Perché sulle CPG c'è una metilazione funzionale, cioè la metilazione della citosina che è funzionale, e questa è un'occasione mutagenica. Per cui se noi esploriamo il nostro genoma, CPG è più raro di quello che ci si aspetterebbe dal punto di vista puramente statistico. Dove sono accumulati invece le CPG? Nei promotori. E perché nei promotori sono state tollerate e invece nelle altre regioni non sono state tollerate? Per due motivi. Primo, perché sono funzionali e quindi la modificazione di quella roba lì toglie la regolazione del promotore e quindi di fatto viene selezionato negativamente. Secondo, perché almeno nei vertebrati associati ai complessi trascrizionali, complesso trascrizionale famoso PIC, pre-initiation complex, con la polimerasi, tutti i fattori, TAF, una cosa e l'altra, è associato un enzima di riparazione. Quindi probabilmente le regioni dei promotori sono riparate con maggiore efficienza rispetto alle regioni non dei promotori. Ergo, se di sopra è stata tollerata la presenza di molte CPG, c'è un motivo sia di funzione sia di maggiore attenzione a non fare della mutagenesi di sopra, d'accordo? Quindi, riassumendo, le metilazioni della citosina, che hanno significato funzionale, sono presenti solo nelle coppie CpG, e queste coppie CpG sono ricche in regioni di solito associate ai promotori, che vengono chiamati CpG Island, mentre sono invece rare in tutto il resto del genoma. Dunque la metilazione della CpG è la sola modificazione epigenetica che colpisce il DNA e non gli stoni, d'accordo? E ci sono un sacco di evidenze che non vi sto a raccontare nel particolare, che vi dicono che la metilazione della CpG è sostanzialmente sempre associata a zone silenziate, quindi a zone eterocromatiche, d'accordo? Per esempio, non so, la maggiore evidenza vecchia come il mondo è che, per esempio, il cromosoma famoso X, no, di cui uno è attivo e l'altro è inattivo, se voi guardate il cromosoma X inattivo è tutto ipermetilato, mentre quello attivo è dimetilato, si capisce subito. Comunque questo è stato studiato molto bene e questo è direttamente una cosa. Vi ricordate anche, sempre dal triennio, non ve lo faccio stavolta, lo ripassiamo poi la prossima, che questi profili di metilazione sono anche mantenuti durante la divisione cellulare. Questa è la cosa importante. Abbiamo ancora un quarto d'ora, resistiamo, sì, ce la facciamo. Allora, ci sono due cose che voglio solo dire di queste, perché sennò non finiamo le storie epigenetiche. Cioè, qual è la situazione? Allora, prima di tutto, non tutti i promotori contengono isole CpG, solo quelli che, vi ricordate, abbiamo visto, definito la scorsa lezione. Quando noi abbiamo un'isola CpG, cosa vuol dire? Vuol dire una sezione normalmente che sta appena prima o in qualche caso appena sovrapposta al transcription start site di un gene, che è particolarmente ricca di CpG. Questa regione può essere lunga cose variabili, alcuni geni sono diciamo da 200 a 500 paia di basi, per fare una misura più o meno. Ecco, se io con questo trucchetto dei fiammiferi, io ho solo cercato di segnalare che ovviamente ciascuna coppia CpG può essere metilata o non metilata. Se io indico per esempio con il giallino la unmethylated e con l'azzurrino il methylated, ho una situazione generale di questo tipo, cioè quando un gene è in posizione eucromatica, quindi è attivo, io trovo ipometilazione, cioè sostanzialmente queste cose non sono metilate. Però vi volevo far notare che questa cosa non è mai totale. Vedete che qui alcuni fiammiferini li ho lasciati azzurrini, e questo sta a significare che non c'è una, come dire, demetilazione totale in stato attivo oppure una ipermetilazione totale in stato inattivo. C'è sempre solo soltanto una ipo o ipermetilazione. Questo è il primo concetto, quindi non c'è mai tutto o niente in questi geni qui. Il secondo concetto è che le posizioni che sono metilate o non metilate sono stocastiche. Cioè, cosa vuol dire stocastiche? Vuol dire che voi, se andate a prendere una cultura cellulare, in una cultura cellulare ci sono qualche milione di cellule, d'accordo? E andate a studiare singolarmente il gene pinco pallino nella cellula 1, nella cellula 2, nella cellula 3, eccetera, eccetera, capite che le metilazioni sono messe in posizioni casuali. Okay? Ora, se il gene è attivo, ce ne saranno poche di metilazioni, però sempre in posizioni casuali. Magari in una cellula sono le prime tre che sono metilate, in un'altra cellula sono la prima, la nona e la venticinquesima, e via discorrendo. Adesso poi abbiamo l'esperimento, bisogna vedere. E la stessa cosa nell'altro caso. Quindi sono messe con una certa stocasticità. Come si studiano queste metilazioni? Queste metilazioni si studiano usando la conversione da bisolfito. Bisolfito è un reagente riducente che cosa fa? Converte, come vedete, il la citosina in uracilo, d'accordo? Mentre invece la metilcitosina, cioè se è metilata, non viene convertita al bisolfito, d'accordo? Quindi se voi trattate un DNA con del bisolfito, tutte le citosine vengono convertite in U, eccetto quelle metilate che non vengono convertite affatto, ok? Per cui se voi prendete un vostro gene che vi piace, che volete sapere se è metilato o non metilato, lo sottoponete a bisolfito, una volta fatto il bisolfito lo amplificate con BCR, vuol dire che dopo, alla fine, tutte le posizioni che erano metilate, la sequenza è rimasta la stessa. Se invece ci sono delle posizioni non metilate, sono state convertite in T. Questo può essere sfruttato nella maniera minima possibile con degli enzimi di restrizione. Per esempio c'è un enzima di restrizione che si chiama BST1 che è sensibile alle metilazioni, per cui se c'è, vedete, la sequenza CG metilata, il sito lo taglia, d'accordo? Scusate. Sbagliato tutto. Ci sono degli enzimi sensibili alle metilazioni, per cui noi possiamo fare la digestione con la metilazione. Oppure ci sono degli enzimi che riconoscono la sequenza CG-CG e ovviamente se noi l'abbiamo cambiata con il bisolfito, il sito è sparito. La CG-CG è diventato TG-TG. Quindi se noi andiamo poi a fare un taglio del nostro prodotto di PCR con quell'enzima, ovviamente questo è sparito. D'accordo? Oppure questo sistema può essere utilizzato per sequenziamento, d'accordo? Se voi avete il vostro frammento che volete sapere se è metilato o no, estraete il DNA dalle cellule, lo trattate con bisolfito e poi avete due opzioni, una antica economica e una molto moderna, molto cara, che è quella di quella molto cara di andare a fare un deep sequencing, cioè sequenziare tutto quello che avete prodotto e quindi confrontate la sequenza generata dal bisolfito con la sequenza che vi aspettate se non fosse stata modificata, giusto? Oppure se siete un po' meno ricchi, cosa che direi che è una situazione normale, voi trattate con bisolfito, dopodiché andate a amplificare il vostro frammento. Però a questo punto c'è un problema, perché chiaramente vi ho detto prima che le posizioni sono stocastiche, quindi voi non potete direttamente sequenziare il frammento, ma dovete clonarlo e poi fare la sequenza di alcuni cloni, perché alcuni saranno modificati in certe posizioni e alcuni in altre. Vi faccio vedere un caso, questo qui è il promotore della caderina epiteliale. Questa qui è la sequenza del promotore della caderina epiteliale. Questo è il punto di transcription start site. Se voi ci fate caso, qui dietro ci sono un sacco di GC. Ce ne sono 25 in particolare. Questa mappa vi mappa tutte le posizioni di CPG del promotore. Questo qui è il transcription start site. D'accordo? Allora, io cosa ho fatto? Ho preso delle cellule epiteliali in cui la caderina è espressa, quindi questo affare qui sarà ipometilato. E poi ho preso delle cellule che hanno subito un epithelial to mesenchymal transition, cioè sono diventate mesenchimali, in cui la caderina epiteliale non è espressa, quindi il promotore sarà ipermetilato. Giusto? Ho amplificato questo promotore con due primers, uno sotto e uno sopra, dal DNA delle cellule, okay? Una volta trattato col bisolfito, e poi sapendo che le posizioni sono diverse ho clonato, cioè quindi ho preso il prodotto della PCR, l'ho messo in plasmidi e ho clonato dei singoli cloni, okay? Ho tirato su il plasmide dai singoli cloni e dato che sono molto povero ne ho sequenziati solo 10. Questi pallini che vedete che questa griglia, non confondetevi con i microarray, non c'entra niente, ciascuno di queste linee qui rappresenta le posizioni metilate o non metilate, dove bianco è metilato, dove nero è non metilato, in ciascuna delle 10 molecole che io ho clonato, va bene? Quindi, per esempio, la prima molecola che ho clonato qui, se la guardate, era totalmente non metilata, giusto? Però invece la quarta, se vedete, c'aveva la posizione 6 che era metilata. La sesta aveva la posizione 4 metilata e via discorrendo, capito? Quando ho fatto la transizione mesenchimale, quindi il promotore si è disattivato, andate a vedere, vedete che la situazione è cambiata molto. Ci sono tantissimi pallini bianchi, però di nuovo, come vedete, non sono tutti pallini bianchi. Ciascun allele, vedete, ha una posizione di pallini bianchi e di pallini neri differenziali. Con questo vi ho illustrato bene il concetto di ipometilazione o ipermetilazione di tipo stocastico, che succede in ogni allele in maniera casuale. Ok, finiamo col genome wide velocissimi. Ovviamente la stessa cosa si può studiare genome wide. E ci sono due approcci. Il primo approccio è quello di immunoprecipitare il DNA utilizzando il DNA, non la cromatina, occhio, la differenza con la chip. Qui è una modificazione del DNA, quindi si guarda il DNA. Si immunoprecipita il DNA frammentato con un anticorpo contro la metilcitosina. Oppure si usa un target MBD. Cos'è? MBD vuol dire un methyl binding domain preso da proteine che vedono queste modificazioni. E dopodiché questo DNA che abbiamo arricchito lo ibridizziamo su dei microarray oppure andiamo in deep sequencing come al solito. Secondo approccio invece si fa quello che abbiamo raccontato un attimo fa, quindi conversione con bisolfito di tutto il nostro DNA genomico e poi andiamo direttamente sul sequenziamento. Sono state usate tutte e due gli approcci in questi anni, vi faccio solo vedere il titolo degli articoli. Questo per esempio è stato un articolo fatto nel 2007 in cui hanno usato la prima tecnica, cioè immunoprecipitazione e poi ibridazione su microarray. Questo articolo qui invece hanno fatto una conversione con bisolfito e poi sequenziamento profondo e hanno scoperto delle cose molto interessanti, ma lo riprendiamo nelle lezioni successive. Prima di chiudere il libro, mi lasciate dire un'ultima cosa che è importante che vi ricordiate. Cioè, questo secondo approccio qui, vorrei che ci rifletteste un secondo su questo. Un minuto e 30 secondi. Vorrei che rifletteste sul fatto che se io faccio una conversione con bisolfito e poi sequenziamento di tipo di massivo, da un punto di vista di approccio è la cosa che immaginativamente ti potrebbe piacere di più, perché dice, boh, sequenzia tutto, però riflettete sul fatto che il bisolfito cambia la sequenza. Okay. E riflettete sul fatto che vedrete che caratteristiche hanno i nostri sequenziatori, non di adesso, cioè leggono pezzi piccoli. Quindi voi immaginatevi per esempio la situazione in cui voi state leggendo la sequenza di queste posizioni, che hanno tutte queste coppiette CTG, queste qui stocasticamente sono state modificate dal bisolfito, d'accordo? E voi leggete dei pezzettini, come fate a mapparli, cioè questa è la molto difficile mappare. Tant'è vero che in questo lavoro che vi ho fatto vedere sulla, diciamo, la copertina, per riuscire a fare questo sequenziamento di conversione con bisolfito hanno dovuto fare, tenete di fronte sulle sedie, i corrispondenti di 90 sequenziamenti di intero genoma. Proprio per poter avere un numero sufficientemente alto di letture delle varie posizioni per essere sicuri di poter mappare queste sequenze convertite nei posti giusti. È una cosa su cui riflettere, se no poi vi metto un piccolo esercizio, solo per, ovviamente non in tecnica, ma per pensare al tipo di problematica di questo. Va bene, grazie della pazienza. Questo è di... Allora no, grazie. Quelli che devono discutere il lavoro vengono a discutere. Thank you.